6 volte cerchio, R1, L2, L1, triangolo, cerchio, triangolo. Sono sicuro che alcuni di voi l'hanno riconosciuto, è il codice per far spawnare il carro armato in GTA 3. Bentornati a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E non potevamo scegliere un inizio migliore, visto che questa settimana la puntata, l'argomento di oggi, è dedicata proprio ai codici che ci hanno accompagnato e ci accompagnano tuttora nella carriera, diciamo, da videogiocatore. Chi di noi non si è mai imbattuto in un codice, in una bibbia dei codici, in un sito per andare a inserire i famosi cheat che andavano a, di fatto, rompere il gioco per consentirci di fare un po' quello che volevamo.
Rompere, migliorare il gioco, dai, quante volte ci siamo divertiti con i cheat, perché ti permettono veramente di sondare la reattività, no? del mondo intorno a te in un modo particolarissimo, cioè in un modo non previsto dagli sviluppatori quantomeno.
Ma prima, come sempre, di iniziare ricorderei i nostri social Facebook e Instagram, il nostro amato gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo, e per chi vuole offrirci un caffè, Buy Me a Coffee, quindi trovate comunque tutti i link in descrizione.
E come sempre, diciamo che l'intro di Ale è doverosa per mettere un po', diciamo, a posto gli assetti della puntata. E appunto abbiamo scelto questo argomento perché ci siamo resi conto che si tratta di un qualcosa che forse non abbiamo mai affrontato fino in fondo, però di fatto i cheat, sebbene oggi forse, diciamo, nella quotidianità del gioco single player siano forse un po' meno presenti, forse un po' meno ricercati, mi viene da dire, è innegabile che abbiano fatto parte della storia del videogame e abbiano fatto parte di tutta quella che è stata la nostra quotidianità e la nostra carriera appunto da videogiocatori, come dicevamo all'inizio. Questo perché? Perché finché si è potuto si è cercato, magari una volta finito il gioco per non rovinarselo, o magari durante il gioco quando c'erano delle situazioni un po' difficili da superare, di ricorrere, diciamo, ai cheat che ci consentivano appunto di plasmare l'universo a nostra, come dire, a nostro piacimento e a nostro gusto, per superare quelle che erano le difficoltà che il gioco ci poneva davanti.
Beh, proprio parlando di difficoltà, ricordiamo il Konami Code, creato appunto per diminuire la difficoltà di Gradius, quindi stiamo parlando proprio del papà dei codici.
Sì, e forse farei un'anticipazione rispetto a questa puntata. Parleremo di codici in due nature differenti, no? La prima che vogliamo affrontare è ovviamente quella ludica, quella del divertimento puro, quella di GTA, appunto, come citava giustamente Luca. La seconda invece è una natura assolutamente più ombrosa, ecco, fatta di intenzioni non troppo pure, cioè quella dell'utilizzo dei codici nel competitivo. Ma prima parliamo appunto della parte ludica, e forse farei ancora una sottodistinzione in questo, cioè ci sono i codici che tu metti direttamente nel gioco e ci sono i codici che invece passano attraverso hardware terzi, come per esempio l'R4, quindi delle flashcard vere e proprie. Ovviamente i secondi sono ben più dannosi dei primi in alcuni casi, ecco. Beh, io ovviamente come potrei non partire dicendo R4 per Pokémon, cioè, meraviglioso.
Beh sì, allora diciamo che partendo da questo punto, gli hardware che si sono prodigati negli anni per andare a modificare proprio gli script dei giochi e i codici dei giochi fino a renderli, come dici tu, romperli, sono stati tanti. Tu hai parlato di R4 su Pokémon, dove effettivamente potevamo avere tutto quello che volevamo, tra cui Pokéball infinite, la possibilità di rubare i Pokémon agli allenatori avversari, e questo è solo uno degli esempi, perché poi ovviamente piattaforma che vai, hardware che trovi, perché abbiamo avuto l'era dell'action replay, che è stato un hardware che era diffuso veramente veramente tanto. Io personalmente ricordo ad esempio su PS1 sono stato possessore di un dispositivo che si chiamava Explorer, che si andava a installare in quella porta posteriore della PS1 nella quale nessuno sapeva che cosa ci andasse.
Esatto, che ancora oggi ci chiediamo, ma cosa serviva esattamente quella porta?
Allora, son sincero, non sono mai più andato a cercare effettivamente, quindi per me quella era la porta dedicata all'action replay o in questo caso all'Explorer. Diciamo che non sono così convinto che chi ha disegnato PS1 avesse in mente di creare una connessione per questo scopo, però di fatto poi questo è arrivato. E si sono susseguite diverse iterazioni, diverse evoluzioni anche di questi dispositivi, in cui per esempio l'Action Replay anche a sua volta ha visto, come dire, le varie versioni, quindi l'Action Replay 2 per quella che è stata la PlayStation 2 e via dicendo. Questo consentiva appunto di andare a inserire all'interno presa da una lista, quindi prima di lanciare il gioco si andavano ad attivare determinati cheat, però appunto, e mi ricollego al topic iniziale, la possibilità di creare il game breaking bug era dietro l'angolo. Un esempio su tutti, e forse fu un esempio che avevamo già citato in questo podcast, era stato per me Resident Evil 2, dove potevi iniziare il gioco con la Magnum o col bazooka, a seconda di quello che era le tue preferenze. Il problema è che ti innescava un bug per il quale andavi a moltiplicare ogni volta che spostavi gli oggetti nell'inventario, te li sdoppiava. E se vi ricordate, in Resident Evil 2 non era possibile lasciare cadere degli oggetti, quindi lo spazio ridotto dell'inventario diventava asfissiante. Quindi dopo 2 minuti di gioco avevi l'inventario pieno della stessa chiave clonata 6 volte e tu avevi finito di giocare. Molto divertente finché andavi in giro a trovare lo zombie malcapitato che punivi con la bazookata, ma poi la bellezza del gioco finiva.
Sei stato afflitto dalla maledizione di Harry Potter, quella della moltiplicazione quando toccavi qualcosa.
È vero. Beh, non è detto che la Rowling abbia preso ispirazione da questo, sicuramente da qualche parte.
Comunque parliamo della comodità di queste Action Replay, dove appunto prima dell'avvio del gioco stesso appunto potevi scegliere cosa inserire senza usare appunto il pad e la sequenza infinita di tasti che dovevi premere in ordine corretto per attivare quel codice, perché qua parliamo già di un'epoca in cui internet c'era già più passaparola, quindi ma facciamo ancora un passo indietro, torniamo proprio nel periodo in cui nessuno sapeva nulla e dovevi comprarti il giornale, e sopra il giornale c'erano i trucchi dei giochi e addirittura creavano delle copertine da sostituire a quelle originali, dove dalla parte frontale era uguale all'originale ma dietro c'erano già stampati i trucchi. Fantastico.
Che meraviglia, Ale, cosa hai tirato fuori? Sì, cosa sì, hai tirato fuori? Ma io devo avere, adesso in questo momento che ho ritrovato quel neurone, io devo avere assolutamente quelle copertine, adesso andrò a cercarle su eBay.
Sì, poi le trovavi appunto con l'avvento di internet, le trovavi anche già belle stampate nei vari forum già create ad hoc. Poi c'era anche lo spazio, se vi ricordate, nei manuali in fondo le note, allora andavi a scrivere lì magari anche i codici sui libretti.
Vero.
Forse non ci siamo capiti, non si scrive sui manuali, non si scrive da nessuna parte, ragazzi,
a saperlo però da gagno che
infatti da gagnetto. No, però era bello, perché comunque sia i codici andavano in una scala da il più scemo in assoluto, che io per esempio ricordo essere veramente col cuore, in Fallout 3 il fucile automatico che sparava cani, quello era veramente meraviglioso, fino a quelli che sono invece molto più semplici, capito? Non hanno grandi pretese, passi attraverso i muri, la God Mod dove diventi immortale fondamentalmente, però sono anche quelli che poi ti creano le situazioni più divertenti, perché attivi la God Mod e ti vai a buttare da un burrone la prima cosa che vai a fare, piuttosto che buchi le pareti e ovviamente vai a trovare i modi peggiori per arrivare nelle situazioni peggiori. Cioè, è divertentissimo anche quell'aspetto lì.
Il famoso fucile a canne mozze.
Mamma mia. Bravo.
Mamma mia.
Questa non ci ho pensato neanch'io e dovrebbe preoccuparti questa cosa.
Hai fatto la scuola di Luca, tu, infatti.
Beh, comunque tra i vari codici che appunto io ricordo ci sono stati anche dei codici che, al di là del, diciamo, rendere il gioco un grande parco giochi, c'erano codici che poi noi andavamo ad utilizzare, come dicevo, per cercare di superare degli ostacoli che il gioco ci poneva davanti. Per esempio in Age of Empires, il famoso How do you turn this on, Age of Empires 2, che faceva spawnare la Viper che era di fatto una doppia catapulta che faceva dei danni, dei disastri, e quindi mentre c'era il tuo avversario che andava avanti con gli uomini e magari i cavalieri quando andava bene, tu avevi un esercito di Viper che sgasavano ed esploravano la mappa in un nanosecondo e avevano una potenza di fuoco assolutamente incontrastata. Oppure c'erano codici che magari in altre situazioni, tipo The Sims, che appunto era un titolo dove la costruzione della tua casa era comunque legata a doppio filo a quello che tu decidevi di fare della tua vita del personaggio, quindi c'era tutto un aspetto gestionale della vita del personaggio, del lavoro, degli incassi che ti consentivano di acquistare beni e modificare la casa, che ovviamente andava a sbloccare, diciamo, il capitale infinito. E questo, se non ricordo male, faccio un esercizio di memoria, poteva essere un codice che si andava ad inserire nella console con la dicitura Clapaucius, però vado a cercarlo, non sono sicuro che sia corretto.
Beh, ma se vi dicessi it is a good day to die, poi ci hanno fatto l'MMO, ma prima dell'MMO che cos'era? Warcraft 2.
Warcraft, ok.
L'invulnerabilità,
sì. Sì, è vero. E c'erano poi la terza, diciamo, forse categoria di trucchi, potevano essere quelli assolutamente inutili, ma fatti tanto per ridere. Mi salta in mente, per esempio, i trucchi che si usavano su Tomb Raider 2, dove per esempio c'era la sequenza di codici che si chiudeva con un salto e faceva esplodere il personaggio di Lara Croft. Questo non so se ve lo ricordate, ma tra le varie possibilità c'erano anche queste dinamiche.
Sì, che poi magari nella concitazione dello scontro, dei salti, poi lo facevi e ti esplodeva il personaggio, capito?
Beh, diciamo che era abbastanza lunga la stringa di comando, però diciamo che magari a qualcuno è capitato.
Comunque, piccola specifica, noi ovviamente parliamo di hardware terzi perché giocavamo su console, siamo giocatori console. Su PC si chiamerebbero mod, molto semplicemente, quindi ecco, facciamo solo questa piccola dovuta spiegazione.
Sì, beh, comunque la sostanza non cambia, perché comunque i cheat, per come li stiamo intendendo noi, quelli che potevamo utilizzare al di là dell'hardware, erano comunque codici che si trovano anche su PC, quindi si trovavano anche su PC ovviamente, poi magari c'era quello che andava inserito nella console di comando piuttosto che quello che andava inserito con una sequenza di tasti, però ecco, queste tipologie di trucchi rimangono comunque con i piedi per terra nel momento in cui noi da giocatori nell'avventura del gioco singolo, nella nostra esperienza privata di gioco, andiamo a effettivamente espandere quello che è il gioco oltre le barriere che gli sviluppatori avevano immaginato.
Ma oltretutto possono essere, tu l'hai detto giustamente nell'introduzione, anche un ausilio nel momento in cui ci troviamo di fronte a situazioni che non riusciamo a superare. Questa è una cosa che un po' è stata dimenticata, però è importante dal mio punto di vista, nel senso che non sempre i giochi hanno una difficoltà bilanciata, lo sappiamo bene, è una cosa complessa da fare, e di conseguenza avere una modalità più accessibile, anche più o meno, come dire, sdoganata direttamente dall'azienda che crea il videogioco, secondo me è sempre un bene, ecco, mettiamola così. E proprio per questo vi racconto una mia esperienza personale, adesso mi spoglio proprio, sarà una cosa molto intima. Devo assolutamente dire questa mia colpa che mi frustra, mi fa piangere lacrime nella notte avvolto nelle coperte. Io, quando mi avvicinai a Dark Souls, era l'epoca di Dark Souls 2, e la prima volta che giocai Dark Souls 2 imprecai tantissimo, giocai tipo 6-7 ore senza effettivamente avere degli avanzamenti concreti, perché era la prima volta che affrontavo un Souls. A un certo punto, visto che lo avevo su PC, lo usai una mod fondamentalmente che permetteva di avere la God Mod, e in quelle 3-4 ore che giocai con la God Mod, quindi senza aver problemi, andando dritto per dritto, ammazzando chiunque trovavo, mi innamorai così tanto del gioco che poi effettivamente lo giocai normalmente. Quindi, cioè, come dire, è stata una bella cosa nonostante tutto, no? Probabilmente se non ci fosse stata la possibilità di utilizzare una mod, non avrei mai giocato Dark Souls 2.
Ecco, questo secondo me è un'ottima riflessione, nel senso che effettivamente è facile, no? Poi dire, sì, però usi il cheat, stai trassando il gioco, non perde di sapore. Questo probabilmente è sacrosanto sotto tanti punti di vista, ma esiste anche questo aspetto che stai dicendo tu, cioè nel momento in cui il gioco diventa frustrante e il rischio di dropparlo è, diciamo, palpabile, se un giocatore riesce ad avere l'onestà intellettuale di dire ok, uso il cheat solo per questa sezione e poi torno coi piedi per terra, probabilmente questo è un valore aggiunto che i codici in passato ci hanno regalato. Poi che sia come la cioccolata, che l'assaggi una volta ed è finita, e questo sta un po' al singolo giocatore, sta un po' a ognuno di noi. Io personalmente non me la sento, non mi ricordo, ma non me la sento di dire che mi sono trovato in situazioni dove ho usato un cheat una volta e poi basta.
No, ma dai, in GTA, ragazzi, la prima cosa che entravi era mettere tutti i codici che conoscevi a memoria e iniziare la partita.
Ma infatti, se posso dirvi la verità, altra mia piccola confessione, l'unico gioco che mi è sempre stato rovinato dall'utilizzo dei cheat è proprio GTA. Nel senso che era talmente tanto bello inserire il cheat che a quel punto non ti interessava più giocare normalmente al gioco, cioè ti divertivi così. La prima cosa che facevo io, me lo ricordo ancora adesso, era accendere la console, accendere il gioco, primo trucco prendevi le armi, tutte le armi, secondo trucco mettevo il carro armato e facevo il panico, finito la sessione di gioco.
Beh, ma non credo non esistano altri modi per giocare bene GTA 3.
I primi quelli erano veramente, insomma,
i primi quelli isometrici dall'alto.
Esatto. Cioè, erano veramente, era un'esperienza, soprattutto quando capitava nella fascia giusta di età, e io continuerò a dire che noi siamo stati fortunatissimi perché siamo stati proprio travolti dal mondo videoludico proprio nel momento perfetto della nostra vita, e questo è folklore del videogioco, ragazzi, cioè il fatto di dire ok, inserisco il trucco per sbloccare le armi, per diventare un dio all'interno del perimetro di gioco, questo era all'ordine del giorno. E tra l'altro mi viene in mente un'altra cosa, parlando di Tomb Raider, questa cosa dei cheat, che ovviamente, come diceva Ale prima, venivano poi un po' tramandati tra amici perché c'era la rivista, perché parliamo di un'era in cui magari internet ancora non c'era fondamentalmente, iniziavano a girare le leggende, ragazzi, le leggende urbane, cioè c'era il trucco per fare delle cose esorbitanti e questo trucco non si è mai verificato, non si è mai visto. Mi ricordo, parlando di Tomb Raider, girava la leggenda che esistesse un cheat per spogliare Lara, di fatto. e questa cosa, voglio dire, a parte che la qualità grafica
dell'epoca, secondo me mod su PC alla fine ci sono, quindi
sì, ma all'epoca di Tomb Raider 2, parliamo dell'epoca di PS1, cioè siamo veramente in un momento in cui questa cosa non esisteva sicuramente. Però sicuramente il cheat ci ha insegnato che cosa? Che nel momento in cui tu vai a mettere le mani dove non devi, poi ti prendi le conseguenze del caso. Per esempio, cosa succedeva? Che io andassi a inserire un codice, o molto più facilmente che io andassi ad utilizzare una macchina, quindi un action replay, se per errore voi andavate a sovrascrivere il salvataggio del vostro gioco, avevate finito, perché nell'esatto istante in cui il salvataggio andava ricaricato potevano succedere mille cose, si apriva una serie di multiversi, da una parte poteva non esserci più il vostro salvataggio, dall'altra il gioco continuava a girare con i trucchi caricati e dall'altra il trucco si era disinserito e quindi il gioco aveva funzionato perfettamente ed eravate ritornati al punto di partenza senza problemi. Cioè, era un rischio ed effettivamente però lo sapevamo, ci assumevamo le nostre responsabilità, però andavamo ad espandere il mondo di gioco. Oppure, un'altra cosa mi viene in mente, erano un altro tipo di trucchi che erano quelli che servivano proprio a espandere il gioco in tutti i sensi, e un esempio su tutti è Dragon Ball Z, che è Ultimate Battle 22, che con il codice inizio partita ti sbloccava i personaggi nuovi, che altrimenti ancora oggi non so se c'era un altro modo per sbloccarli.
Che ti devo rendere, giusto Lu?
Guarda, sarebbe cosa gradita se per caso dopo 20 anni, ormai è in uso campione secondo me, però mi piace questa missione, questa onestà intellettuale, grazie, questo lo apprezzo molto.
Sì, esatto, comunque sia importante anche questo, cioè quando tu decidevi di utilizzare un codice, tranne nei casi in cui effettivamente l'utilizzo del codice era previsto dal gioco, molto spesso il gioco lo compromettevi, cioè nel senso la tua sessione era andata, c'era poco da fare, poi con tutti gli accorgimenti del caso magari riuscivi a recuperare tranquillamente il salvataggio e buona così, tranquillamente no. Ma io passerei, ragazzi, al lato oscuro, che ne dite? Mi sa che è ora.
E dove c'è luce non può non esserci ombra.
Ma come siamo poetici questa sera. Ma come siamo poetici. E allora, va bene, siamo poetici su una cosa che invece non è proprio il massimo. Ovviamente non c'è bisogno di fare, come dire, di essere politically correct. Siamo tutti d'accordo nel dire che l'utilizzo nei codici in competitivo è qualcosa che svaluta semplicemente tutto quello che è il gioco, la competitività, eccetera, eccetera, eccetera. Come lo è nello sport normale, tra le altre cose. Quindi voglio dire, ci sono degli episodi, degli esempi, come dire, che sono assolutamente importanti, come può essere Counter-Strike, me ne viene uno tra tutti quanti, con gli aimbot, i wall hack, cioè aimbot cosa vuol dire? Che automaticamente mira alla testa, cosa abbastanza utile in un FPS, e oltretutto la seconda che è vedere dietro le pareti. Un gioco come Counter-Strike fondamentalmente puoi prevedere chi c'è dietro l'angolo e sparargli a filo col muro. Non è il massimo della vita, è una cosa che compromette tanto la carriera anche di chi ovviamente la adotta. Fortunatamente ci sono molti sistemi per evitare questa roba qua.
E infatti uno di questi sistemi che mi è piaciuto molto è quello che ha adottato su Titanfall, dove punivano letteralmente i cheater giocando tra loro stessi. Cioè, quindi una volta che venivi individuato, vuoi giocare a Titanfall, ok, allora gioca con altri cheater uguali a te e quindi sei a posto così.
Bello, bello, fantastica questa soluzione.
Sì, diciamo che il mondo dei giochi online, poi che quando è iniziato a spopolare, ha ovviamente si è portato dietro, specialmente nei primi momenti, una serie di situazioni nei quali i videogiocatori hanno, come dire, dato fondo a tutta la fantasia che può contraddistinguere un videogiocatore, che era quella di andare online portandosi dietro i cheat. Ora, questa cosa, secondo me, lascia davvero il tempo che trova, nel senso che non aggiungerei molto a quello che ha detto Lorenzo. Ecco, forse mi soffermerei più a capire quelli che possono essere i motivi, se così si può dire, di perché un giocatore dovrebbe spingersi al punto di andare a inserire il cheat. Lasciamo stare il rischio del ban, che è una cosa forse della storia più recente, però il rischio del cheat di compromettere la vera essenza del gioco, la vera come dire, la vera il vero sapore della partita, della vittoria, anche della sconfitta, voglio dire, no? Sapendo che effettivamente a quel punto è tutto tempo regalato al gioco in sé, cioè non ha neanche uno scopo a quel punto, cioè tu colleghi un computer, ti butti in arena, rimani l'ultimo in piedi più o meno, e poi insomma, però sai che comunque la partita andrà in quel modo, cioè non hai neanche, come dire, il gusto di dire chissà come andrà questa partita, chissà quali colpi di scena posso aspettarmi da questo game, quali saranno i comportamenti dei miei avversari, della mia squadra, perché tanto sai già a priori che vai dentro l'arena con una marcia in più.
Immagino che comunque siano due aspetti in cui il giocatore può ricorrere a questi trucchi. Uno è sicuramente raggiungere gli obiettivi il prima possibile usando appunto scorciatoie. Quindi magari bisogna fare, che ne so, 100 vittorie, 200 vittorie per avere quel tipo di arma o quel tipo di equipaggiamento. Ok, allora uso questa scorciatoia e cerco di ottenerli. La seconda è semplicemente anche lì, se vogliamo, divertimento o comunque andare a trollare le altre persone, perché sicuramente tra tutti quelli che usano i cheat su multiplayer, quello fanno, cioè alla fine si divertono a rovinare poi magari le sessioni degli altri. Non penso ci siano altre motivazioni per farlo, ecco, cioè uno è per il puro divertimento e l'altro per raggiungere qualche tipo di obiettivo.
Ottimo, infatti guarda, questa secondo me è una distinzione importante che volevo fare anch'io, cioè tu puoi agire in modo diretto o indiretto, tra virgolette, su quella che è la policy del gioco in generale, quella che invece è l'etica condivisa dei giocatori. Cioè, se io penso a un esempio come può essere, un conto è usare un aimbot, Se io penso a un esempio come può essere un World of Warcraft, dove c'è la pratica diffusa del farming, no? Devo farmare un certo oggetto, devo raccogliere 100, come diceva Ale, 100 unità di questa cosa qua. Allora in quel caso posso usare un bot, posso fare una macro di un certo tipo, cioè posso automatizzare un processo per far sì che quella cosa venga fatta in autonomia e buona. Ha secondo me, questa cosa qui ha secondo me un grado di gravità diversa rispetto a, per esempio, usare un aimbot. Nel senso, all'interno di un FPS, tu quello che devi fare è ammazzare l'opponent, in quel caso. Se tutto il gioco viene assorbito da quello, è un discorso che sinceramente perde di valore. Dall'altra parte, se devi semplicemente velocizzare un processo, comunque stai andando contro quella che è la policy del gioco. Però sinceramente magari la mia etica non la intacchi, ecco, mettiamola così, la mia morale.
Sì, sì, perché poi tu dici, vabbè, lì ovviamente della serie non faccio del male a nessuno, nel senso non rovino l'esperienza di nessun altro, questo è...
Sì, oddio, puoi rovinarla, perché comunque sia anche lì indirettamente tu cosa stai facendo, ed è successo, voglio dire, in WoW, che è stato anche maestro da un certo punto di vista su quella che è una simulazione economica all'interno di un videogioco, vai a influenzare quello che è il mercato. Se c'è troppa roba,
mi vengono mille parallelismi sulla vita reale, però va bene, lasciamo stare.
No, però è esattamente così, cioè se tu vai a raccogliere troppo di qualcosa e quel qualcosa è troppo presente sul mercato, scende il valore e così via, cioè.
Sì, questa è una riflessione alla quale non avevo pensato, in effetti. Sì, diciamo che Warcraft forse ci ha messo davanti un ottimo simulatore di vita sotto tanti aspetti, ecco.
Ma il risvolto più grave di tutti, oltre a quelli che abbiamo già detto, quindi appunto rovinare completamente il gioco, non godersi effettivamente quella che è l'esperienza e non vedere una sana competizione sportiva, che sono le cose più gravi dal punto di vista di un osservatore, non sono altrettanto gravi da un punto di vista di un player, nel senso che il player, la cosa più grave che gli può succedere purtroppo è che la carriera sia stroncata da questa cosa qua. Abbiamo degli storici rispetto a carriere stroncate completamente dall'utilizzo di cheat o dall'utilizzo anche di altri modi per barare, che fossero sniping banalmente, cioè guardare dalla partita di un altro e quindi avere un insight su dov'è, in che momento e quant'altro. Cioè queste sono cose gravi che hanno delle ripercussioni esattamente come lo avrebbero nel mondo reale. Cioè ragazzi, siamo nel mondo reale, quindi le conseguenze ci sono. Se voi fate una cavolata e rovinate un'esperienza a qualcuno, c'è un'entità dall'altra parte che è sicuramente interessata a far sì che l'esperienza che lei ha creato con soldi e sudore non venga rovinata da nessuno. Quindi aspettatevi di essere perseguiti. Poi se volete fare la cavolata per ridere, l'abbiamo fatta tutti, anche io ho usato il codice una volta per giocare online, ho fatto una partita, mi sono divertito e buona, non l'ho mai più fatto, anche perché rischi il ban poi da un momento all'altro e non solo.
Ma che poi giustamente hai detto carriera, ma immaginando anche il palcoscenico dei pro gamer, ci sono stati precedenti in cui effettivamente sono stati beccati dei giocatori professionisti a usare questo tipo di trucchi, cosa che aumenta secondo me proprio su un altro livello ancora la gravità nel barare, perché effettivamente stiamo parlando di barare, è un atteggiamento scorretto anche per il rispetto di chi appunto si allena ore e ore tutti i giorni a ottenere quei risultati.
A proposito di barare, vorrei rubarvi ancora due minuti prima di chiudere. Effettivamente poi di fatto il cheat è un trucco che porta a barare, e il barare ovviamente il parallelo può essere quando andiamo a fare magari una partita di carte, quindi, ne so, siamo seduti davanti al nostro avversario e o tiriamo fuori le carte da sotto il tavolo e dalla manica, oppure ci troviamo magari in una condizione in cui abbiamo un'abilità, perché di fatto di quello si tratta, manuale nell'andare a mischiare le carte. Io non lo sapevo e ho visto su internet una serie di video in cui dei giocatori professionisti, in quel caso era Magic the Gathering, ma in realtà questa cosa è, penso che si possa applicare a qualsiasi tipo di gioco, questi video dove mostravano, spiegavano come effettivamente ci sono alcuni giocatori che riescono a manipolare il mazzo in una maniera che a un occhio, diciamo, non attento, quindi a quello di tutti, può sembrare una mescolata di un mazzo standard, quindi un tagliare il mazzo in maniera regolare, eccetera. E in realtà ci sono mille piccoli passaggi, ma siamo veramente alla stregua di Simsalabim, proprio con le carte che vengono spostate da una parte all'altra del mazzo, a una velocità incredibile, e che consente a questo punto al giocatore che ha questa capacità, questa abilità, di andarsi a preparare il mazzo.
Beh, scusami se interrompo, ma per chi come te, quando giochiamo a Magic, non coppa mai.
Sì, però è ancora una cosa diversa, nel senso, io non coppo mai a te, perché mi fido e non mi aspetto che tu ti faccia...
E fai male!
Onesto, Ale,
non mi
bravo,
aspetto
bravo.
Che dal mio avversario, che voglio dire, arrivi questo tipo di, come dire, di trattamento, però... anche nella coppata, se tu vai a cercare, ci sono dei video dove fa vedere che i giocatori che sono in grado di fare questo tipo di movimentazione delle mani riescono a gestire il mazzo anche durante la coppata. Sono dei passaggi veramente interessanti. Ora, questo era
a livello di prestigiatori.
Sì, esatto. Sì, assolutamente. Quindi all'altezza di prestigiatori che con il mazzo di carte ovviamente ti fanno il trucco di magia, quindi ti illudono, ti portano a vedere l'illusione, ti distraggono per far sì che tu possa non vedere che cosa sta accadendo, ma ci sono dei passaggi veramente, veramente interessanti. E io non pensavo che ci fossero questo tipo di approcci anche durante queste partite di carte, di tornei. Sarò ingenuo, probabilmente sì, però esiste anche questo aspetto.
Ma voglio dire, poco tempo fa era successo proprio in un torneo di Magic the Gathering, in uno dei, appunto, dei qualifier, diciamo, dei tornei più alti, che avevano beccato un ragazzo, qui non farò il nome perché sinceramente non voglio mettere altre torce su questa vicenda, con la mano preparata, e fondamentalmente era quello che dicevi tu, cioè lui mischiava, aveva la mano già pronta e pescava da quella, nel senso, erano sei carte, quelle erano, sette carte, scusate, quelle erano, e buona.
Sì, ma ci sono stati anche episodi di carte segnate, ma leggermente, quindi da quel punto di vista c'è sempre un motivo che porta la persona a usare questi trucchi. Purtroppo... comunque devi anche accettare le conseguenze nel momento in cui vieni scoperto.
Ma infatti, ragazzi, adesso, senza fare troppo il messaggio politico, come dire, da pubblicità progresso, però nel senso, l'idea che volevamo trasmettere è quella, si arriva dal ludico alla truffa. Bisogna fare attenzione nel momento in cui si utilizza, diciamo, un certo tipo di strumento, in questo caso chiamiamolo così. Può essere una cosa divertente, può essere una cosa rischiosa. Eviterei di andare sulla cosa rischiosa, sinceramente, anche perché soprattutto lede quello che amiamo tutti.
Assolutamente, quindi viva la Magnum a colpi infiniti contro gli zombie, ma lasciamo da parte tutto il resto. Direi che questa puntata di riflessioni si può concludere qua, e ovviamente siamo curiosi di scoprire, come dire, le vostre malefatte, quindi venite pure nel gruppo Telegram a raccontarci quelle che sono le vostre confessioni da videogiocatore truffaldino, diciamo, nei confronti del PVE, quello che è stato, quello che magari ancora è in essere, e venite un po' a raccontarci quelle che sono state le vostre esperienze, i vostri stratagemmi per superare il gioco che vi ha messo in difficoltà. A questo punto direi che possiamo sentirci la prossima settimana, e come sempre buona settimana a tutti.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzuoli!